Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò un giorno di sabato fra i campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare in sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma i soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Parola del Signore.
Il versetto del Salmo che abbiamo fatto del ritornello dice: alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Nel Vangelo abbiamo trovato quell'episodio dei discepoli di Gesù che un giorno di sabato mangiano delle spighe di grano e quindi dimostrano una libertà insolita, una libertà giudicata scandalosa dai farisei. Fanno liberamente qualcosa che invece altri uomini religiosi giudicano scandaloso. Sembra quasi che per le due parti quello che è profondamente religioso sia qualcosa di diverso, no? Anche nel Vangelo, appunto, cosa dicono i farisei a Gesù? Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Vuol dire che, secondo il loro modo di vedere, tutto quello che fanno i discepoli di Gesù si riassume così: fanno quello che non si deve fare il giorno di sabato. Mi vengono in mente tante definizioni che ci siamo dati anche noi durante il Covid, quando facevamo a gara chi era pro, chi era contro, come se tutto il nostro discepolato è farci o non farci il vaccino, oppure che ne so, prendere l'Eucaristia sulle palme della mano o in bocca, come se tutto l'essere discepolo del Signore si misura in queste due piccole cose, come se si misurasse tutto qui. Se vai fuori di qui non c'è nient'altro. E l'inganno, qualsiasi posizione uno voglia prendere, è pensare che essere discepolo del Signore si riduca tutto a due o tre precetti, per quanto siano importanti. Non sono questi precetti. Mi ricordo, no? Mi ricordo il Vangelo, insomma, vi ricordate anche voi, no? Che quando Gesù va a casa di Marta e Maria, mette al centro non tanto le cose da fare, ma un atteggiamento profondo, che in questo caso è quello di Maria. Quindi, quell'atteggiamento di Maria poteva essere definito con un precetto? No. Non poteva essere definito, no, perché Maria aveva scelto la parte migliore. Ma la parte migliore non sta né a destra né a sinistra, sta nel cuore di ogni uomo. E noi abbiamo la possibilità di tirarla fuori, la parte migliore. Ma la parte migliore, e qui torniamo alla festa del Carmine, al Carmelo, stando a questo che stiamo dicendo, la parte migliore non è fare qualcosa per te o fare qualcosa per gli altri. Qual è la parte migliore? Ai piedi, diciamo, del letto, quando era ormai vicina alla morte, Teresina, gli fanno questa domanda: qual è la cosa migliore per diventare santi? Più o meno, mi sembra così. E lei dice che la cosa migliore è ricevere l'amore di Dio, saper ricevere i doni. Perché se tu fai tutto per gli altri, ma non sai ricevere l'amore di Dio, sei schiavo di quella mentalità che deve fare sempre qualcosa per gli altri. Ma certo che devi fare qualcosa per gli altri, ma non puoi dare niente se non ce l'hai prima. E se non c'hai la tenerezza di Dio, che fai per gli altri? Che fai se non hai la tenerezza di Dio nella tua vita? E per questo allora il versetto del Salmo mi ha ispirato, no? Perché la cosa più grande per un discepolo è alzare il calice della salvezza, il quale calice non lo produci tu, cioè il calice ti è donato, ti viene offerto e tu lo offri, ma tu lo offri perché ti viene offerto. Alzi il calice perché il calice ti viene offerto dal Signore, e alzarlo vuol dire a tutti che non sono io, ma che è Lui che mi ha salvato. Alzare il calice vuol dire spogliarsi di tutto quello che può sembrare che io sono bravo, che io sono stato bravo, che ho fatto scelte migliori. Tutte queste cose qui bisogna spogliarsi, e alzare il calice della salvezza, allora lo può alzare il calice della salvezza anche una persona che forse religiosamente non vale niente. Forse anche una persona che è la più somara di tutti, non sa fare niente, però può alzare il calice della salvezza perché gli viene offerto. Gesù offre il calice della salvezza anche a chi si sente più povero di tutti. Ed è questo il paradosso, no, della nostra fede. E per questo a volte questa nostra fede può sembrare scandalosa, no? Dice, ma come tu vai a messa e non combini niente di buono? Almeno fammi andare a messa. Posso alzare il calice della salvezza. Almeno lo posso alzare. E guarda come viene bene questa cosa nella mia vita, si vede proprio, no? Come luci ombre, no? Io sono talmente povero, ma posso alzare il calice. Ecco, questo è il cristianesimo. E non ci si abitua a questo dono del Signore, no? Come si fa ad abituarsi che uno si sente povero povero e Dio lo innalza? Quando si alza il calice della salvezza, in realtà non sei tu a alzarlo, ma è Cristo che ti solleva. Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Glorificate il Signore con la